Qual è il vostro film preferito? Ce l'avete un film del cuore? Il primo che vi viene in mente? Cioè, se io vi chiedessi quale film mi consigli, voi avreste la risposta pronta? Spero di sì, perché magari così mi potete consigliare un po' di film. Parlando per me, io ce l'ho. Ce l'ho il film del cuore, quello che voglio consigliarvi, che ho già consigliato a tantissimi alunni, perché questa del film preferito è una domanda ricorrente. E oggi andiamo al cinema, non so se l'avete capito, andiamo proprio a vedere questo film che, se non avete ancora visto, è arrivato il momento, non potete più aspettare. Sto parlando di Una giornata particolare. Su tante cose faccio fatica a scegliere la mia preferita, il mio preferito. Ad esempio, qual è la tua città preferita? Io non lo so, non so darvi una risposta, ce ne sono tante e cambio idea una volta al mese. Oppure, qual è la tua stagione preferita? Qual è il tuo piatto preferito? Avete capito che di piatti preferiti ne ho parecchi, dal tiramisù agli gnocchi. Insomma, non so scegliere su molte cose, anche sulla canzone, ma sul film non ho dubbi. E infatti mi stupisco e dico: ma come mai ci ho messo così tanto tempo a registrare questo podcast? È da tanto che ce l'ho in mente ed è arrivato il momento di parlarvene. È arrivato il momento anche perché da poco ho visto un documentario che mi ha convinta ancora di più a registrare questo episodio. Il documentario, che se non avete ancora visto vi consiglio, si intitola The Last Movie Stars. Parla di Paul Newman e di Joanne Woodward. Racconta non solo la loro storia d'amore, ma racconta un po' la storia del cinema americano. Se siete appassionati di cinema, è imperdibile. Io sono appassionata, più che altro sono appassionata dalle curiosità, in generale, dagli aneddoti. Quando scopro un film che mi piace, un attore, un'attrice che mi piace, vado a cercare interviste, curiosità, aneddoti. Ho scoperto da poco una cosa che tutto il mondo già sapeva, ma io non sapevo dell'esistenza dei film commentati dal regista e dagli attori, e quindi c'è un film che mi piace e me lo vedo due volte. La prima volta, e poi vado a cercare lo stesso film con il commento del regista, perché io voglio sapere tutto, voglio sapere come sono nate le cose che mi piacciono. Con tutto questo bel entusiasmo che avete sentito, immaginate cosa posso essere andata a cercare sul film di cui vi parlo oggi, che appunto si intitola Una giornata particolare. Ma scusate, stavo cambiando discorso, torniamo al documentario. Mi ha fatto pensare la coppia Paul Newman-Joanne Woodward ad un'altra coppia. Alla coppia, diciamo, che per eccellenza è la coppia del cinema italiano. Qual è? Domandona. Pensateci. Pensate a due nomi, un attore e un'attrice, che rappresentano il cinema italiano, che hanno fatto tantissimi film insieme, che sono stati davvero due stelle del cinema. Ce li avete questi nomi? Secondo me sì. Loro due si chiamano Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Solo a nominarli si apre un sipario, i cinema di tutto il mondo si illuminano. Basta nominare questi due attori e qualcosa succede. E indovinate un po', questi due attori sono i protagonisti del film di cui vi parlo oggi, di questa giornata particolare. La cosa interessante che appunto ho pensato negli ultimi giorni è proprio il fatto che loro hanno fatto così tanti film insieme, eppure non sono mai stati una coppia. Funzionano benissimo sullo schermo, ma non sono mai stati sposati, fidanzati, innamorati. Come diceva Sofia, quando parlava di Marcello, lei diceva: tra me e Marcello c'è un gran bene. E forse questo è il semplice motivo per cui hanno funzionato così bene in così tanti film. Ma perché questo film per me è così perfetto, è così bello? Prima cosa per i protagonisti. Ve l'ho già detto, io adoro sia Sofia Loren che Marcello Mastroianni, poi sono insieme e quindi, boh, mi hanno già conquistata, così. Basta che ci siano loro due, quindi già i protagonisti valgono. In più, questo film, Una giornata particolare, è davvero particolare, è davvero fuori dal comune. State tranquilli perché non vi racconto il finale del film, quindi se non avete ancora visto questo film, non vi rovino niente con questo episodio. Se siete miei alunni lo sapete, io non racconto mai i finali. Questa è una cosa che mi porto dietro dal liceo, dalle scuole superiori. La prima persona che mi ha consigliato questo film è stato proprio un professore di storia e filosofia. Stavamo parlando della Seconda Guerra Mondiale, del fascismo, e lui ha consigliato alla classe questo film. Ci ha raccontato pochissimo del film, ma l'ha raccontato in modo così appassionante che subito siamo andati a cercarlo e effettivamente aveva ragione lui. E oggi noi andiamo a vedere questo film in un modo particolare, mi verrebbe da dire, non fosse che ho già usato questa parola mille volte, in un modo un po' diverso dal solito. Non andiamo al cinema. E ho sentito, non andiamo al cinema. E dove andiamo? Andiamo proprio nel Palazzo di Roma in cui questo film è stato girato. Eh sì, perché un'altra cosa bella di questo film è il fatto che sia tutto si svolga praticamente dentro un palazzo, dentro un appartamento, al massimo sul terrazzo di questo palazzo, ma tutto si svolge nello stesso luogo. Due persone si incontrano nello stesso luogo e noi per poter godere di questo film dobbiamo andare là. Andiamo in questo palazzone enorme degli anni 30, costruito a Roma, è proprio, quando dico enorme, è enorme. Ci sono dei cortili interni, ci sono tantissimi piani, tantissimi piccoli appartamenti. È un complesso residenziale che chiamiamo popolare, perché ci sono davvero tante, tante famiglie dentro questo palazzone. E noi andiamo fino lì. Seguiamo un po' la telecamera di Ettore Scola, che è il regista di questo film, e che all'inizio del film fa una cosa particolare, l'ho già detto? Infatti, la prima scena già ci colpisce, perché non parte esattamente dall'appartamento, parte da alcune immagini di repertorio, alcune immagini di propaganda fascista, in cui si mostra questo esercito, si mostrano i soldati per le strade, ci sono queste canzoni ripetitive, questi inni fascisti. E la storia inizia proprio così, le prime immagini che Scola ci fa vedere sono queste, perché ci vuole dare un contesto. Siamo a Roma, è il 6 maggio 1938, e in questa giornata a Roma c'è Hitler. Lui è venuto in Italia a trovare Mussolini, e questa cosa è successa davvero, non è un'invenzione di Ettore Scola, è proprio in questa giornata che avviene questo incontro così fondamentale per quello che succederà dopo in Europa, perché è proprio durante questa giornata che l'alleanza fascista nazista si stabilisce ancora di più, che si pensa a una futura guerra mondiale. Inizia davvero proprio tutto lì. La città è in subbuglio, si sta preparando proprio ad accogliere Hitler, le persone devono uscire dalle loro case, devono andare per strada, ci sono le manifestazioni, i cortei, tutto per mostrare quanto Mussolini sia potente, quanto stia dominando l'Italia e quanto sia grande questo suo impero, quello che lui voleva far tanto vedere ad Hitler. E a quel punto però cambia l'immagine del film. Cioè, noi siamo partiti dalle immagini di propaganda e adesso arriviamo finalmente a quel palazzo di cui vi parlavo prima. E qui c'è un'altra particolarità del film, perché Ettore Scola fa una cosa che nei film italiani e in generale nei film non era stata fatta molto fino a quel momento. Cioè, fa un piano sequenza, fa un'inquadratura, una scena lunghissima, in cui lui non stacca mai la camera. C'è una scena continua. Lui parte e ci fa vedere un pezzo di questo palazzo in cui c'è una signora che abbassa una bandiera con il simbolo nazista. Poi piano piano però Ettore Scola vuole farci avvicinare alle persone. Da quello che succede fuori, per le strade, quello che è il regime fascista, lui vuole farci guardare un'altra cosa. Vuole farci entrare nelle case delle persone. E allora fa questa inquadratura che è ormai nella storia del cinema italiano perché è lunghissima, dura 4 minuti. Anzi, vi lancio una sfida, una proposta. Quando vi trovate a vedere questo film, proprio all'inizio, dopo la prima parte di propaganda fascista, fate attenzione e cercate di scoprire quando avviene tutto questo. Cioè, quando è che c'è questo piano sequenza lunghissimo, questa unica inquadratura. Provate a fare attenzione ad ogni stacco. È una cosa che conquista anche nel momento in cui state guardando questa scena e cercate di capire, ma sarà che adesso mi fa vedere un'altra cosa o continua? Sarà che la camera continua a muoversi perché vi fa vedere delle luci che si accendono, un postino che sale le scale e poi piano piano vi avvicinate ad una finestra e voi capite che quella è la finestra giusta, che in quella finestra c'è qualcosa di diverso perché dentro la finestra vedete Sophia Loren. Vedete Sophia Loren che si sta preparando e sta preparando il caffè. Ed è una Sophia Loren diversa da quella che siete abituati a vedere. È stanca, si vede. È mattina, ma lei è già stanca e fa dei gesti ripetuti che fa tutte le mattine. Prepara un caffè, prende dei vestiti stirati e inizia a fare il giro della casa. Il suo ruolo in quella casa è chiaro. Si vede da subito. Lei non ha un pensiero suo, non è indipendente, lei è la serva della casa, lei è a servizio dei suoi figli e di suo marito. Ma nonostante sia spenta Sophia Loren, questa donna, lei si chiama Antonietta, nonostante Antonietta sia spenta, e si vede, non è truccata, si vede dai capelli, si vede da come è vestita, si vede dal modo in cui cammina, ma noi già lì, nei primi minuti, capiamo che in Antonietta c'è qualcosa. C'è qualcosa di nascosto, qualcosa di diverso dietro quel suo sguardo. E già la prima scena ce lo fa vedere. Già la prima battuta di Antonietta, le prime battute, ci fanno capire che persona sia e quanto sia in realtà costretta in un ruolo. Non vi dico altro, perché dovete andare a scoprire questa scena, dovete andare ad ascoltare le prime parole di Antonietta, tutto quello che dirà ai suoi figli, a suo marito, e già lì capirete un po' di che donna stiamo parlando. Ma non appena la sua famiglia esce per andare a questa manifestazione, per andare ad accogliere Hitler, è lì che inizia il vero film, è lì che tutto cambia. Grazie ad un pappagallo, lei si trova a fare un incontro con un altro inquilino, che anche lui si trova in casa, da solo. Quindi né Antonietta né quest'uomo sono usciti. Ognuno, per motivi diversi, è escluso da quella società. E questa esclusione, il fatto che loro siano considerati anche, per certi versi, inutili da quella società, da quel regime, fa sì che loro facciano l'atto più sovversivo, più rivoluzionario, che è l'incontro. Loro si incontrano, loro parlano, scatta qualcosa. E lì, quella cosa che noi abbiamo visto all'inizio dentro Antonietta, piano piano viene fuori. Viene fuori non facilmente, c'è una scena che mostra che lei diventa un po' una piccola rivoluzionaria, davvero nei piccoli gesti. C'è un momento in cui lei si guarda allo specchio e fa qualcosa nei suoi capelli. E lì noi capiamo che lei sta cambiando qualcosa, lei si sta facendo delle domande. Vuole essere un qualcosa di diverso. Vuole appunto che quella sia una giornata particolare. Ma vi ho parlato di Antonietta, vi ho parlato del pappagallo, mica penserete che l'incontro particolare lei lo faccia col pappagallo. No. L'incontro con quell'altro inquilino di cui non vi ho ancora fatto il nome, lui si chiama Gabriele, Marcello Mastroianni, ed è questo incontro che, se non siete innamorati di questa coppia, vi farà innamorare ancora di più di questi due attori. Io vi potrei parlare per ore di ogni scena di questo film. Adesso per l'occasione, per registrare questo podcast, ho detto, vado a rivedermi alcune scene. Sono andata a cercare alcune scene, le mie preferite. Però che cosa succede? Io schiaccio play, inizio a guardare le prime scene e non riesco a smettere. Mi rendo conto che vado avanti, passano i minuti e sono lì di nuovo a pensare, mamma mia, ma guarda che bella frase, guarda come è fatto questo appartamento, guarda lo sguardo di Sofia Loren. È qualcosa di incredibile. E pensate che Sofia Loren ha avuto qualche difficoltà in questo ruolo. Lei stessa lo ha ammesso. Antonietta è un personaggio difficile, complesso. Lei dice, io ho fatto fatica a non giudicarla. A non giudicarla per i suoi pensieri, per le sue posizioni, per la sua ignoranza anche. E lo stesso Ettore Scola, il regista, ha detto a Sofia Loren, no ma tu devi buttarti, non devi giudicarla, non devi comprenderla, devi essere lei. Devi davvero sentirla, devi cercare di capire quali sono i suoi pensieri, le sue sensazioni. E vedete che ce l'ha fatta. Sofia Loren è riuscita nell'impresa e la grandezza di questo film sta proprio nel fatto che in poche scene non si esce mai da questo palazzo, non si cambiano quasi mai attori, sono sempre solo loro due. E capite proprio la grandezza del film, di quanto sia stato scritto bene, proprio perché non vi rendete conto del tempo che passa. Non vi rendete conto che sono sempre gli stessi attori, sempre nello stesso posto. Un'altra cosa da notare è sicuramente la scrittura dei dialoghi, come sono stati scritti. Guardando il film potete anche fare attenzione al modo in cui i due personaggi parlano. Perché ci sono tanti contrasti. Il primo contrasto, che è quello proprio voluto da Ettore Scola, è il fatto che due grandi attori, già famosissimi, belli, giovani, stiano rappresentando due persone appunto escluse dalla società. E questo è il primo contrasto. Ma poi c'è un altro contrasto tra di loro. Gabriele, Marcello Mastroianni, è più colto, ha una cultura diversa, mentre Antonietta è una persona che non ha studiato. E parlano proprio in modo diverso. Fate attenzione anche a questa cosa. Lui parla un ottimo italiano e quando lui si rivolge a lei in modo formale, usa il lei, il famoso lei, la terza persona in italiano che noi usiamo proprio per il formale. Lei, cioè Antonietta, per parlare in modo formale con Gabriele, usa il voi. Cioè lei non dice, ah, lei come si chiama? No, lei dice, voi come vi chiamate? Che è un modo, una formalità antica che non si usa più e che era proprio voluta dal fascismo. Il fascismo doveva controllare tutto, anche la lingua, e quindi diceva, bisogna usare il voi. Per la formalità noi usiamo il voi. E c'è proprio un dialogo tra Antonietta e Gabriele su questo tema. Tanto che ad un certo punto c'è un altro piano di formalità. C'è il voi d'Antonietta, il lei di Gabriele e lui a un certo punto le dice io adesso ti do del tu, che è diverso. Quando noi diamo del tu, togliamo tutta la formalità. Il nostro dialogo diventa informale. Quindi vedete che anche la lingua è stata studiata, tutto succede per un motivo, come vi dicevo. Dovete scoprire voi tutte le altre cose che non vi ho detto, tutto quello che non vi ho raccontato. Ovviamente lo farete scoprendo questo film. Vi consiglio, come sempre, di andare a cercare la versione con i sottotitoli, perché appunto parlano anche lei con un accento dialettale. Non è sempre semplice capire tutto, ma sono sicura che voi ce la farete, anche perché solo gli sguardi di Marcello Mastroianni, di Sofia Loren, già vi spiegano tutto quello che sta succedendo. Quando vi consiglio un film, so che arriva sempre la domanda successiva che è «Ma come faccio a trovarlo? Dove lo trovo?» Lo so, non è sempre facile, Soprattutto non è sempre facile trovare un film italiano con i sottotitoli in italiano. Ma qui il discorso è come per i libri, per i grandi libri. Il mio consiglio è cercarlo, trovarlo com'è e anche vederlo con i sottotitoli in inglese, nella vostra lingua, per la prima versione. Non importa. Non potete perdere questo film solo perché non lo trovate con i sottotitoli in italiano. E poi, con calma, lo cercate, sono sicura che troverete anche la versione italiano-italiano. Ma non perdetevi questo film solo perché non c'è proprio il sottotitolo che volete voi. Una giornata particolare fa parte della storia del cinema italiano. E quindi voi state studiando la cultura, state studiando l'essenza di una società, soprattutto per i temi che tratta questo film. Quindi anche con i sottotitoli in inglese state studiando italiano. Per forza lo state facendo con questo film. Altra cosa, se siete appassionati di film di cinema, vi dico un'altra curiosità. Nella versione originale, i colori delle scene, i colori che vedete sullo schermo, sono un seppia, un colore non un esatto bianco e nero, ma quasi, non è neanche un film a colori. Proprio è voluto tutto questo. La fotografia era proprio di questo colore seppia, né bianco e nero né a colori. Poi, con gli anni, il film si è diffuso e qualcuno ha anche pensato che fosse un errore, che ci fosse in realtà la volontà di farlo a colori, e quindi sono stati cambiati un po' i colori, ma negli ultimi restauri è stato ritrovato quel colore originale, che è stata proprio la scelta del regista di farlo appunto con questo colore un po' spento, anche per mostrare quanto fosse spenta la società in quel periodo. Bene, ora dovete solo andare a cercarlo, questo film. Su YouTube trovate anche alcune scene, ovviamente ci sono tanti spezzoni, pezzetti di film. Se lo trovate la prima volta, cercate di vederlo per intero, dall'inizio alla fine, poi mi dite com'è andata. Mi consigliate anche il vostro film preferito. Magari lo facciamo via newsletter, ci sentiamo via newsletter. Come sempre, trovate tutti i link utili nella descrizione. C'è il link di Patreon per la trascrizione, c'è il link alla newsletter. Ci sono tante cose belle. Noi ci sentiamo, ci rivediamo presto. Ciao!